Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia
come fossimo davanti a una birra.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao a tutti e bentornati sul Pointer Podcast, prima puntata del 2022 che registriamo il 4 di gennaio. Io come sempre sono Luca e sono in compagnia di Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao.
E Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao.
Prima di iniziare la puntata dobbiamo fare un grande ringraziamento perché abbiamo una prima recensione su Apple Podcast, ci è stata scritta da Orlac2 e la leggo giusto perché è stata la prima, poi l'avevo detto che l'avremmo letta. Mi piace molto, i contenuti sono tecnici ma affrontati con piglio divertente, ideale per imparare ed ascoltare con entusiasmo. Quindi ti ringraziamo per la recensione e invitiamo tutti a lasciare recensioni sia su Apple Podcast che su Spotify perché ci aiutate a crescere. Fatta questa piccola introduzione, passiamo al succo della puntata, perché oggi abbiamo molto di cui parlare. Parliamo di blockchain, uno degli argomenti che ha accompagnato il Pointer Podcast durante questi quasi 3 anni di vita. No, 2 anni e mezzo, vabbè.
Entriamo nel terzo.
Ho arrotondato, sì, entriamo nel terzo, credo. E parliamo di blockchain e in particolare dell'infanticidio delle blockchain. Questo è il titolo che diamo alla puntata, infanticidio delle blockchain. Alessandro, cosa intendi con infanticidio di blockchain? Di blockchain, sì.
Allora, la premessa è che sarà una puntata piena di sangue, questa. Perché...
sarà tutto mio.
Probabilmente... No, non devi partire in questa ottica, però sì, sarà molto piena di sangue, vogliamo parlare un po' tanto di blockchain, dato che ne parlano tutti, e ne parliamo perché comunque alla fine noi, se non sbaglio, è dal 2015 che l'abbiamo un po' affrontata, dal 2015, sia io che Luca che Eugenio abbiamo fatto la triennale tesi su blockchain, poi la magistrale, io, Eugenio e basta, tu Luca hai fatto su explainability. E vabbè, poi la blockchain ha accompagnato, continua a accompagnare Eugenio perché in Tocket utilizzano la blockchain per il loro servizio. Quindi diciamo ci piaceva dare anche un po' il nostro parere, ecco. E niente, la cosa carina era iniziare la puntata parlando dell'infanticidio del blockchain, perché se ne parla tanto di blockchain, ma ci sono tante cose carine che si nascondono dietro la blockchain stessa, che secondo me sono simpatiche da raccontare, e una di queste infatti è l'infanticidio del blockchain. Dovete sapere che nel 2012 è avvenuto, se non sbaglio, uno dei primi infanticidi di blockchain, e è stato perpetrato da una mining pool. Per chi non lo sapesse, una mining pool è un insieme di miner che si occupa di fare, di mettere insieme la loro potenza computazionale per minare nuovi blocchi della blockchain. In questo caso, se non sbaglio, era la blockchain di Bitcoin. E le mining pool quindi sono molto molto forti, perché aggregano molti miner. Quello che è successo è che era nata da poco un altcoin che condivideva lo stesso puzzle di mining, quindi lo stesso algoritmo con cui trovare il blocco successivo di Bitcoin, e questa altcoin si chiamava Colored Coin, e siccome era ritenuta uno scam da parte di questo mining pool Eligius ha detto: ok, io quello che faccio è che muoverò tutta la mia potenza computazionale, quindi il mio hash rate, su questa altcoin che ne aveva pochissimo di potenza computazionale, e di conseguenza si è incominciato a divertire questa mining pool a incominciare a cambiare l'ordine dei blocchi di questa blockchain molto piccola. Oltre a questo ha incominciato a minare tantissimi blocchi vuoti, in modo tale che questo fossero la catena più lunga della blockchain, e creando quindi un attacco DOS a tutti gli utenti invece dell'altcoin, della blockchain che stava usando l'altcoin. E questa era molto carina come aneddoto, perché è successo nel 2012. Penso che in pochi abbiano sentito la possibilità che si potessero uccidere le altcoin, ma soprattutto la cosa divertente è che una mining pool ha detto che siccome questa altcoin era scam, quindi era schifo, ha deciso di ucciderla. Quindi sembra un po' come il paladino della giustizia che uccide le cose schifose. Non so se voi avete mai sentito dire di questa storiella.
No, io non l'avevo mai sentito.
avevo sentito dell'infanticidio, ma non di questa storia qua.
Allora, vi dico questo, che chi ci sta ascoltando, tutte queste storielline sono raccontate in un fantastico libro, forse più il libro in cui parlano di blockchain in modo completo, che è Bitcoin and Cryptocurrencies Technologies di Narayan, o qualcosa del genere. Insomma, vi mettiamo il link nelle note della puntata, ed è molto molto carino. Oltre infatti a questa cosa dell'infanticidio, non so se qualcuno conosce anche la possibilità di fare merge mining. È direttamente collegato all'infanticidio, perché nell'infanticidio qual è stato il problema? È che ci sono delle blockchain molto piccole. Io magari voglio partire con la mia blockchain, e però ho una potenza computazionale, un hash rate molto molto basso, quindi potrebbe arrivare una blockchain molto grande come quella di Bitcoin o quella di Ethereum e mi incomincia a distruggere tutto, mi incomincia a invertire l'ordine dei blocchi e far danno, quindi non mi permette di crescere. Allora la domanda è, io se voglio lanciare un progetto di questo tipo, quindi una blockchain da zero, non stiamo parlando di creare token all'interno della blockchain di Ethereum, che sono cose particolari, ma supponiamo che voglia partire una blockchain da zero nuova. In questo caso allora dovrei evitare che mi possano uccidere. La cosa che posso fare è andare a, quindi, utilizzare i miner della blockchain grossa in modo tale che anche loro vadano a minare i blocchi della mia di blockchain, in qualche modo. Quindi l'idea è che un miner va a minare sia i blocchi della blockchain di Bitcoin, ma contemporaneamente, senza allocare più risorse, anche alla mia di blockchain. Questa cosa, l'idea è che tu vai a fare una modifica al protocollo tuo, sostanzialmente, in cui metti che accetti che venga minato anche i blocchi di Bitcoin, e tutti i miner che accettano di fare questa modifica al protocollo incominceranno a minare anche la tua blockchain a costo zero, quindi stai minando due blockchain senza perdere potenza. In questo modo garantisci, si sta appoggiando dei miner belli strutturati e quindi non ti possono fare infanticidio. La cosa divertente è che per implementare questa cosa, nei blocchi di Coinbase, quindi quelli dove c'è generazione di valuta, come in Bitcoin, c'è la possibilità di andare a inserire, c'è un campo bianco, diciamo, nel blocco, dove puoi inserire dei valori, quello che ti pare, ci puoi scrivere anche ciao, quello che vuoi. Per fare questo merge mining, l'idea è di mettere all'interno di questi campi bianchi il puntatore crittografico, se non sapete cos'è, insomma, andate a cercare, al blocco della blockchain che è mia, sostanzialmente, quindi quella esterna. In questo modo, inserendo in questo campo bianco il puntatore crittografico alla mia blockchain, vado in qualche modo a poter fare merge mining. Ve l'ho detta molto intuitivamente come funziona la cosa. Vi consiglio di passare dal libro che vi ho suggerito prima, che è ben scritta molto meglio. Però sono un sacco di cose simpatiche che si possono fare e che magari uno non le aveva considerate.
Allora, dopo tutte queste curiosità, facciamo un minimo di glossario magari per chi non conosce alcune cose. Intanto il mining noi lo diamo per assodato, però diciamo, come concetto in generale, il mining nella blockchain è il processo per cui viene generata nuova valuta. Esistono vari tipi di mining, varie blockchain utilizzano algoritmi diversi per minare nuove valute. I due più conosciuti sono la proof of work, che è quella utilizzata da Bitcoin e ancora da Ethereum, e la proof of stake, che verrà utilizzata da Ethereum e viene utilizzata da Cardano, Algorand e tanti altri. Parlo di questi due perché più avanti ne parleremo un pochino, quindi è giusto per dare delle coordinate. Sono algoritmi di consenso che quindi, come dicevo, servono per minare criptovalute.
Tra l'altro, chi ci ascolta, magari scriveteci da qualche parte, ad esempio nella Pointer Chat, abbiamo un canale su Telegram, per chi non lo sapesse, dove possono parlare con noi, parlare con tutte le altre persone che sono venute ospiti anche nelle puntate precedenti, di quanto conoscete di blockchain, come vi siete affacciati, da quant'è che ne avete sentito parlare. Sono tutte informazioni, secondo me, utili per capire un po' il trend in generale che si sta perpetrando negli ultimi anni.
E riguardo al mining, magari diamo un'altra piccola introduzione, no? Tu hai detto serve a creare criptovaluta, ma quando viene, il mining consiste appunto nel risolvere diciamo, a seconda del tipo di blockchain che viene utilizzata, tipo con Bitcoin ad esempio, nel momento in cui viene fatto questo mining viene risolto un problema, diciamo, detto in maniera molto semplice, un problema matematico, e si deve trovare il risultato in cui tutti quanti concordano. E poi la conseguenza è che viene scritto qualcosa, no, in questa blockchain, viene aggiunto un nuovo blocco e viene creata valuta. Ma attualmente, per esempio, se tu volessi diventare, cioè se uno di voi due volesse diventare un miner, secondo voi sarebbe fattibile? È ancora possibile? Magari dipende dal tipo di blockchain, dal tipo di protocollo, di consenso.
Penso la risposta giusta sia il dipende. Se uno pensa a Bitcoin o Ethereum, diciamo che se c'hai soldi lo puoi fare, però sicuramente non, cioè non è una roba che ti improvvisi. Penso sia molto carino andare su internet e scrivere mining pool su Google Immagini e vedere che tipo di strutture sono, perché spesso si ha la percezione che siano sempre degli scantinati piccoli, angusti, dove ci sono tre nerd con qualche scheda video, invece sono dei capannoni giganteschi, tutti super mega ordinati, con i muletti che vanno a giro, che spostano cose, quindi voglio dire, sono aziende di fatto.
E quindi diciamo che dipende dal tipo di blockchain, nel senso se io mi volessi mettere a fare mining su Bitcoin sarebbe impossibile, perché comunque andresti a scontrarti con queste mining pool. Su monete diciamo più piccole potrebbe essere conveniente da un certo punto di vista, perché comunque magari non ci avrei bisogno di acquistarmi una mining pool, ma allo stesso tempo magari non conviene la moneta.
Allora, da quello che so, è un argomento che non è che ho approfondito troppo a livello di convenienza, però puoi comunque associarti a delle mining pool, quindi anche fosse per criptovalute più famose, tu puoi mettere la tua potenza computazionale a servizio di una certa mining pool. Ci sono anche dei servizi che ti permettono, un po' meno bella come cosa, ma ti permettono di mettere dei soldi e loro ti ridanno una percentuale, diciamo, sul mining. Non stai facendo mining in realtà, stai finanziando la mining pool, però loro ti ridanno una percentuale che è sicuramente più bassa di quella che si prendono loro. Per criptovalute meno conosciute, ho visto che ci sono delle persone che ancora si tengono in casa un cluster di schede video e le fanno girare magari su monete più piccole, ma che magari in un certo periodo danno un bel guadagno, fanno un bel pump, vendono e cambiano moneta. Quindi ancora qualcuno c'è che lo fa. Non so se in Italia è conveniente visto il costo dell'energia e visto il rincaro attuale, però c'è qualcuno che lo fa.
In generale, comunque, quello che è necessario è una macchina che abbia delle schede video.
Non su tutte, per esempio Bitcoin non viene minato con schede video, ma viene richiesto un ASIC e costa un sacco di soldi e non è per niente facile nemmeno da acquistare. Poi in realtà c'è anche tutto il settore delle blockchain che viene, diciamo che non mina criptovaluta, ma viene stakeata. Quindi tu punti, diciamo, le tue criptovalute, le tieni lì e prendi una rendita su quelle criptovalute. Per fare quello basta un software sul computer e qualche criptovaluta potenzialmente.
Ok, quindi diciamo che abbiamo parlato di schede video di hardware dedicato, appunto perché in alcuni casi servono fare determinati calcoli e viene sfruttata la potenza computazionale anche delle GPU per velocizzarsi, e da qui nascono un po' i problemi che ci sono stati con la possibilità di acquistare schede video nel corso degli ultimi mesi, o anni forse ormai
Sì.
anche. Direi.
Sì. I gamer
E, tra...
odiano i miner negli ultimi anni.
e poi tra le altre cose, questo fatto di avere delle mining pool, di avere sistemi che girano all'infinito e cercano di risolvere problemi matematici, diciamo, per creare nuovi blocchi, non sono visti di buon occhio neanche dal punto di vista dell'ambiente, giusto?
Sì,
Sì.
corretto.
Ma allora abbiamo Abbiamo parlato appunto di mining, abbiamo parlato del fatto che ci stanno tanti computer in competizione che fanno dei calcoli e cercano di creare un blocco che viene aggiunto a questa blockchain. Questo, diciamo, se non avete mai sentito parlare di blockchain, magari vi chiederete dove sono salvati questi dati. Cioè, io faccio mining, creo un nuovo blocco, lo devo inserire in questa blockchain. Dov'è effettivamente questa blockchain?
Allora, qui io incomincerei in gamba tesa, poi Eugenio vedrà come andare anche lui in
Mi
gamba
sento
tesa
il sangue.
di conseguenza. Allora, di fatto la blockchain per definizione è decentralizzata, quindi ci sono tanti nodi sparsi, dovrebbero esserci tanti nodi sparsi sull'intero globo, distribuiti e mantenuti da entità diverse con interessi diversi. E questa sarebbe proprio l'ideologia della blockchain. Quindi questo è dove sono salvati i nodi, i dati, sui nodi sparsi per il globo. Il problema è che prima parlavamo di queste mining pool che si occupano di minare blocchi, e chi mina blocchi è anche colui che mantiene i dati della blockchain. Quindi il problema è questo, è che siccome ci sono poche mining pool che detengono la maggior parte della potenza computazionale, ad esempio della blockchain di Bitcoin, significa che il potere di Bitcoin non è così decentralizzato su tante persone, ma è a capo di alcune entità. Che cosa significa? Significa che molte avranno sentito di dire che uno dei pochissimi attacchi implementabili sulla blockchain è l'attacco del 51%, ovvero se c'hai il 51% delle risorse, puoi incominciare a creare della confusione, andare a modificare i blocchi e quant'altro. Ora, cosa significa? Che se ci sono pochi mining pool con un sacco di potere, in teoria potrebbero mettersi d'accordo e andare a implementare questo 51% in modo molto molto efficace. Questo secondo me è un po' il contrasto che c'è in quello con cui l'idea che nasce Bitcoin con quello che attualmente è Bitcoin. Non so, tu e io cosa ne pensi di questo?
Io ribalto la cosa. No, no. Scusate. E non sentirete le unghie sugli specchi. No, allora, vi ribalto la cosa perché secondo me è carina vederla da un altro punto di vista. Chi emette moneta in Europa? Quanti sono a emettere moneta in Europa? No, 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 aspetta, dai, rispondi. C'è un ragionamento. Dai, rispondi.
Cosa vuol dire quanti
Uno.
sono?
Perfetto.
Vabbè,
Va
ok.
bene. Quanti so a... diciamo, fa mining su Bitcoin. Prendiamo le mining pool. Non voglio un numero preciso. Prendiamo un numero a caso. Mettiamo siano 10. Ok? Ecco, qual è la granularità della decentralizzazione che a noi interessa? Quando è che possiamo dire che una cosa è decentralizzata? Perché allora cambio blockchain e ci spostiamo su Ethereum. Perché nel momento in cui si passa alla proof of stake, ci abbiamo che per arrivare al 67% della totalità degli Ethereum, dobbiamo prendere i primi 1720 account.
Qui ci sono diverse domande che ti pongo. Uno, ti torno indietro sul quante mettono monete una, ok, sono d'accordo. Io ero pro blockchain e lo sono anche ora per ciascuni aspetti, non per tutti. E questa è una cosa che però trovo difficilmente giustificabile, perché il problema della blockchain è uno dei vantaggi belli ideologici che c'è, che non è gestita da nessuno in teoria, no? Dovrebbe essere, diciamo, anonima come il suo inventore. Il problema è che da una parte è vero che ne mette uno e basta, un'entità alla moneta, ma ha un altro tipo di regolamentazione, un po' più, diciamo, sperabilmente, che per quanto se ne dica male, tutela un po' le persone, no? Dall'altra parte hai delle entità che se un giorno si svegliano, Bitcoin, potrebbero tranquillamente farti trovare con zero Bitcoin. Mi spiego. Il motivo per cui su Bitcoin non uno dei motivi per cui il prezzo non sta crollando è perché le persone, vabbè, diciamo, è una blockchain solida, ma anche perché non ci sono stati problemi, nel senso non ci sono stati attacchi così grossi da dover piegare la blockchain stessa. E il motivo per cui non lo fai, questi attacchi sarebbero perpetrabili ad oggi. Il problema non lo fai è perché chi detiene il massimo potere all'interno della blockchain sono i miner, che sono quelli che guadagnano direttamente dalla blockchain, e se disgraziatamente questi miner si facessero un autoattacco, andrebbero semplicemente a distruggere il valore. Quindi il prezzo di Bitcoin, se oggi vale 45.000 dollari, che non so quanto vale oggi, ma più o meno siamo lì, facessero questo attacco, lo implementassero su di loro, per qualche motivo strano, perché la mattina si svegliano, dimostrerebbero che Bitcoin non è così sicura, non era così decentralizzata, non era in mano a persone che potevano gestirla, e il prezzo, nell'opinione pubblica, va a zero. Ora che il prezzo di Bitcoin è associato diciamo, alla sua sicurezza è una cosa positiva e va bene. Dall'altro, quello che poi magari dopo se ne parla, sto vedendo un disaccoppiamento tra la criptovaluta e gli NFT, che sono altre cose. Lì non so come impatterebbe il prezzo dal lato Ethereum, però parlando su Bitcoin penso che un colpo del genere non potrebbe mai succedere. Però no, non è che se ne aumenta soltanto uno, allora vuol dire che è meno sicuro di uno che
No,
ne
non è una
mette
questione di essere più o meno
10-15
sicuro.
miner.
Cioè, se si parla di decentralizzazione, allora quando parliamo di decentralizzazione. Allora, partiamo da un presupposto, sono d'accordo. Nel senso, non abbiamo una decentralizzazione totale, cioè, nel senso, non ce l'abbiamo nemmeno troppo su Bitcoin. Secondo me, quando si passerà ad altro, come si passerà su Ethereum, secondo me si passerà a un modello un po' più decentralizzato. Non ancora del tutto, ma un pochino di più. Il discorso, secondo me, è che. Mentre da una parte c'è un'autorità centrale che fa cose e fa quello che vuole, di qua è un gioco di pesi. Cioè, come dicevi tu, il fatto che i miner possano fare qualcosa ma non lo fanno perché perderebbero tutto il loro valore è esattamente il gioco dei pesi su cui si basa la blockchain. Cioè, sappiamo tutti, ma già da quando Bitcoin è nato e c'erano quattro Raspberry che minavano Bitcoin. Se arrivava uno con un server, cappottava la blockchain, ma non per questo la blockchain è insicura. È il gioco dei pesi su cui questo si regge. Tu sai che, e va bene, adesso quella di Bitcoin non è decentralizzata, ok? Abbiamo tante mining pool, ma sappiamo che quelle mining pool non faranno mai quello che, cioè, quello che stiamo dicendo perché va contro i loro interessi. Ma non possiamo
Vivi
assurre.
nella speranza
No,
che non
non
lo
vivi nella speranza
facciano.
che non lo facciano, ok? Beh, bene, spostiamoci. Non spostiamoci da Bitcoin perché tanto Bitcoin. E rimarrà così e non so che futuro avrà alla lunga, perché non mi sembra che abbiano tanta volontà di spostarsi.
Io penso che rimarranno così, nel senso mi sembrano abbastanza stabili su questa
Sì. Anche
direzione, poi non so.
secondo me. Se passiamo a una roba leggermente più decentralizzata, c'è comunque questo problema. Perché c'hai che se metti insieme 1500 persone, che non so tante, riesci a fare un attacco del genere. Dov'è il
Sì,
problema?
sono
Dov'è il
d'accordo.
problema su. Cioè, il problema c'è, ma il problema c'è realmente su una tecnologia che fa girare sopra forse miliardi? Perché non è più solo un layer dove c'è spostamento di denaro, ma c'è tanta altra roba intorno. E nel momento in cui io ci metto sopra 10 milioni, non è più solamente il miner, ma è tutto quello che ci gira sopra che ti dà a te la sicurezza, tra virgolette. Che questa roba non crollerà.
Sì, sono d'accordo. Diciamo, qui ti apro una parentesi. Uno sul discorso della POS, no? Del fatto che dovresti prendere i primi 1700 account che detengono il maggior potere per mettere in stake. Una cosa che mi verrebbe da domanda da fare subito, istantaneamente, è vedere quegli address a quante persone distinte appartengono. Perché potresti averci che sono 1700 address diversi, quindi apparentemente sembrerebbero entità diverse, ma in realtà magari sono soltanto tre entità diverse, no? E quindi si ritorna sempre al solito discorso. Poi non è così, ma comunque sicuramente non so,
No,
1700
assolutamente
entità
no,
saranno doppioni.
saranno molte meno, ma anche fossero 300, cioè secondo me il discorso lo puoi spostare su un ordine del genere, metti fossero 300 persone che hanno più del 50% degli Ethereum,
No, ma
secondo me il discorso rimane uguale.
Guarda, bada bene, il mio discorso della decentralizzazione è sempre dovuto al fatto che io sono d'accordo che queste qui, diciamo, le strade che sono state prese sono necessarie. Quello che tollero un po' meno è che chi parla idealmente della blockchain, gli idealisti della blockchain, gli idealisti i puristi, devono ammettere che questo non esiste.
No, no,
Fine, nel senso, non esiste centralizzazione come se non
ma
in
non
testa,
esiste
solo
adesso, cioè
questo.
nel senso, secondo me il discorso è che si va a step, no? Nel senso, quando ho iniziato dicendo chi è che mette soldi in Europa, uno, in Bitcoin ce ne abbiamo tre, dicendo un numero a caso, è perché non è che quello che c'è dietro Bitcoin è giusto e deve essere così, ma che è un piccolo passettino. Se adesso con Ethereum passiamo a 100, è un altro piccolo passettino. Parliamo di una
Sì,
tecnologia che c'è da...
d'accordo.
Quanti anni c'è? Non me lo ricordo.
So, 2009,
Ok,
quindi
so,
so 12.
13.
Tra l'altro è
Da
proprio di
pochi
questi
giorni,
giorni col
13 anni.
compleanno.
Sì.
Bravo,
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 bravo.
bravo. Chissà, magari oggi è il 4
È
gennaio, non lo
l'altro 3,
so, mi
mi sembra.
sembra.
Cazzo.
Ah,
Auguri
ok.
Bitcoin.
Carina come cosa. Auguri Bitcoin.
Vabbè,
Boom!
apriamo con il market cap meno
20.000.
30%. Dai,
Esatto.
corriamo tutti sugli
Ma
exchange.
questa cosa che dicevate comunque della... mi introduco un attimo, perché la cosa che hai detto che, ok, che pochi hanno, diciamo, il potere o comunque la potenza computazionale per decidere il futuro, però questo è quello che dicevi, cioè una delle cose che dicevate in passato era appunto che dato che questi sono in pochi e dato che detengono il potere non hanno interesse a far crollare tutto il sistema, no? Perché comunque se ci guadagnano, finché ci guadagnano, almeno non hanno interesse. Quindi,
Esatto.
ok che non è decentralizzata, ma allo stesso tempo è difficile che un qualcosa che gli porta comunque un guadagno non vada a morire all'improvviso a causa delle stesse persone per cui che ci guadagnano, credo.
Sì, infatti secondo me questo è il gioco perfetto di pesi, no? Quello che metto in dubbio è semplicemente il fatto che...
La decentralizzazione, diciamo, quello mette in dubbio.
Sì, ma anche sulle persone stesse, nel senso loro non hanno degli obblighi morali a cui sono tenuti a rispettare in
Ma
qualche
quella è la
modo per
cosa
dire che non
positiva,
devo
cioè il fatto
mai...
che non ci sia un obbligo morale è quello che tiene in piedi la blockchain perché non ci
Sì.
deve essere, no? Perché se io mi dovessi basare, cioè se io mi baso sull'obbligo morale della Banca Centrale Europea, c'è sempre il dubbio che oh, finché va bene, e quando non andrà più bene, vediamo. Di qua no, è il fatto che se domani decidono di uccidere Bitcoin, perdono tutto quello che hanno.
Sono d'accordo. E per qualche motivo potrebbe succedere qualcosa.
Per
No,
carità,
non lo
non posso
sai, no?
saperlo, se domani fanno un harakiri e decidono di perdere milioni di
Sì.
dollari, ci può stare, la vedo improbabile, però questo, e su questo
Anche
sono
la vedo
d'accordo con te,
improbabile.
che quindi non è il modello giusto quello di Bitcoin attuale, sono d'accordo.
Ma quindi
Sì,
quali sono,
sì, sì, sì.
secondo te, le alternative al modello di Bitcoin che garantirebbero questa decentralizzazione?
Secondo me attualmente comunque non ci sono perché, cioè, secondo me anche qui, qual è il livello di granularità per cui una blockchain è decentralizzata? Perché se domani passiamo a 150 persone che hanno in mano più del 50% della potenza computazionale o delle valute per fast staking, non possiamo comunque dire che è decentralizzata, ma allo stesso tempo possiamo dire che è decentralizzata. Sarebbe comunque un altro passetto avanti. Cioè, secondo me, passare alla proof of stake non è comunque una decentralizzazione completa, ma è un bel passetto. Cioè, nonostante anche lì ci
Allora,
saranno le pool, però.
sì, no, è chiaro. Penso che questa roba della decentralizzazione l'abbiamo un botto approfondita in qualche modo, siamo un botto discusso, quindi sempre l'invito. Poi in chat dateci anche la vostra opinione, che io e Jenny arriviamo con... i parastinchi incominciamo a picchiarci ancora. No, a parte questo, quello che volevo chiedervi è questo. Questa è una domanda molto open e qui c'è escono i guanti da pugilato. Secondo voi, che cos'è che ha portato la blockchain con la sua invenzione oggi? Io ho la mia definizione, però ve la dico da ultimo.
No, va bene, qui tu sei preparato. La domanda e la risposta. Io non ce l'ho la risposta pronta. Vi rispondo alla prossima puntata.
No, è sempre è la
No.
risposta che do sempre.
Boh, non saprei, cioè, è una domanda, diciamo, in cui vuoi sapere, tipo, dal nostro punto di vista, quali sono gli usi più utili, se vogliamo.
Sì,
Oppure
diciamo
qual è
qual è il.
stata l'innovazione.
Sì, qual è stata l'innovazione? Qual è stata. Però non voglio sentire il primo sistema peer-to-peer per lo scambio elettronico di moneta
No,
digitale.
no,
Cioè, nel
ok.
senso, più una cosa. Forse più di utilizzo, non lo so. Ok, vi dico intanto allora la mia. Nel senso, secondo me la cosa che ha portato la blockchain è che per la prima volta si è riusciti a portare quelle caratteristiche degli oggetti materiali all'interno del mondo digitale, no? Nel mondo digitale puoi fare sempre il copia e incolla e quindi ti puoi copiare tante volte una stessa cosa. In qualche modo, se un oggetto nasce digitale, con la blockchain puoi tracciare esattamente quell'oggetto lì e quindi gli dai univocità. Quindi è la prima volta che riesci a dare univocità a un oggetto digitale in modo consistente. Questo per me è quello che fa la blockchain. Aggiungo che ci sono tutta quella parte delle supply chain, dove tracci ad esempio il pollo del Carrefour attraverso una filiera. È vero che le associ a un'entità digitale su blockchain, quindi dovrebbe essere univoca. Per me sono tutte, lo dico apertamente, stronzate, perché il problema lì è riuscire a collegare la parte fisica col mondo digitale, cioè la parte del sensore che dice che quella roba lì è partita dall'Uruguay anziché dall'Italia, la puoi falsificare come ti pare e metterla su blockchain non ti garantisce assolutamente niente. Però al di là di questo, se l'oggetto nasce digitale e gli dà univocità con la blockchain, secondo me lì potrebbe avere degli svolti interessanti, soprattutto oggi.
Comunque, non so se hai mai provato a dare un morso a un nodo, ma sento il pollo del Carrefour. Quindi ci sono.
No, sì, io sono contento per loro che hanno fatto lo smart contract e sarei tutt'oggi curioso di sapere quanto ci hanno guadagnato,
Ah,
perché
beh, no, è
penso
chiaramente una
che.
merda, sono d'accordo.
Quali sono gli usi che tu reputi quindi utili o comunque, non so, validi o in qualche modo che hanno migliorato la vita delle persone?
No, aspetta, aspetta, ti rispondo a questa domanda con un'altra domanda. Perché prima rispondo Alessandro, che se no devo tirare fuori la spada. Quali sono secondo te gli usi che hanno migliorato la vita delle persone dell'IoT?
Dell'IoT
No, no,
sulla
dell'IoT in
blockchain? Boh,
assoluto, come tecnologia, oppure del.
ci ha resi più pigri, probabilmente, non lo
No, nel
so.
senso che secondo me se uno astrae,
Allora.
prende una tecnologia qualsiasi e analizziamo come quella tecnologia ha reso migliore la vita delle persone, secondo me non troveremo quasi nessuna tecnologia.
Interessante.
Però sull'IoT,
Interessante
per esempio, te
l'osservazione.
lo trovo, diciamo, non lo so, ma. Se ho le luci smart, non ho bisogno di premere il pulsante perché magari lo chiedo all'assistente vocale, oppure ho il sistema d'allarme smart e se sto a 300 km da casa e suona l'allarme, ho le telecamere connesse e vedo, no, subito se c'è qualcuno effettivamente dentro casa oppure no.
Ho anche gli smartwatch che ti tengono traccia di come stai andando, se ti sta per prendere un infarto, questa roba qui. Qui lo vedo già più diretto.
No, no, so d'accordo che qualche caso c'è, ma qualche caso c'è anche di qua, cioè nel senso, banalmente tornando all'idea iniziale, chi non ha accesso al credito perché non, per qualsiasi motivo non gli aprono un conto in banca, adesso con Bitcoin o con Ethereum o con qualsiasi altra valuta può spostare denaro, mandarlo a chiunque voglia fa qualsiasi altra cosa, oppure può anche chiedere un prestito potenzialmente per fare qualsiasi altra cosa. E se c'è qualcuno che ha avuto qualche problema finanziario anche in Italia, non lo può più fare tra le banche. Quindi già una parte finanziaria c'è. Poi secondo me quello che diceva Ale è giustissimo, e secondo me è diciamo quello su cui si basa tutto, no? Cioè ha reso univoco un qualcosa digitale, e poi su questo ci puoi costruire un sacco di strati, che può essere quello finanziario, può essere un protocollo per fare qualsiasi cosa, però anche delle organizzazioni potenzialmente, anche boh, qualsiasi cosa, però cioè secondo me la base è quella che ha detto Ale, e poi su quello puoi costruire un sacco di roba.
Io oggi ho difficoltà, l'unica cosa in questo, nel accettare di dover vedere la blockchain messa everywhere senza troppa concezione di causa. E quello ci sta perché l'hype comanda, no? Nel senso che se io ho una tecnologia che posso mettere in qualche modo in un mio servizio, ce la butto, anche quando non è giustificata. Questo è quello che non sopporto. Però, indubbiamente, secondo me ci rimangono attività interessanti con cui faccio, con cui sperimentare, dico. La cosa che mi fa un po' strano è che se pensi a tutte le big tech, ok, c'è Facebook, ci ha provato con una blockchain, per ora non ho più sentito nulla, però questo è perché mi sono un pochino io anche distaccato dal giro delle blockchain. Quello che pensa, ecco, una Google non penso sia mai interfacciata con la blockchain, IBM sì, ma IBM si interfaccia un po' con tutto.
E poi IBM ha fatto una delle cose peggiori che poteva fare con la blockchain, perché ha fatto per lei, cioè ha fatto sì, la blockchain privata.
Esatto, ha fatto la cosa peggiore di tutte. Diciamo, tra le fang o le manga, come si vogliono chiamare, non vedo grandi gesti. Penso che forse quella cosa interessante che stava fatta era la TON. Di Telegram, la blockchain di Telegram, piuttosto è stata sbranata, è stata smembrata, però sarebbe stato secondo me l'irrivoluzionario come cosa.
Però scusa, mi intrometto dicendo una cosa, leggevo ultimamente qualcosa sul metaverso e sul fatto che verrà, cioè c'entra qualcosa anche la blockchain, quindi in qualche modo anche Meta o Facebook, chiamiamola un po' come preferite, in qualche modo dovrà interfacciarsi, no, con questa blockchain. Non ho capito bene in che modo, perché leggevo comunque che... Ho immaginato che magari su questo metaverso stai in giro sul tuo visore e, non so, compri qualcosa tramite, cioè pagando con delle moneta virtuale, cose così. Non so se voi siete più informati.
Purtroppo non ho troppe certezze su questo, secondo me, e ho letto anche un sacco di cose come questo, mi sembra che la blockchain su tanti progetti sia centrale, su tanti progetti sul metaverso, cioè che vai a pagare con criptovalute, che gli oggetti sono NFT, che interagirai con NFT o con comunque altra roba, ci saranno tutta una serie di protocolli che saranno su smart contract, e quindi su quello mi sembra centrale e magari ci avrà un bel boost da quel punto di vista.
Penso che i collezionabili siano la cosa che attualmente stanno veramente rimanendo tra quella fetta di popolazione che non conosce la blockchain. Allora, qui secondo me saprebbe un discorso super, iper, mega interessante, però probabilmente verrebbe anche la puntata troppo lunga. Magari poi, non lo so, ne parliamo anche un'altra volta. Però è secondo me interessante vedere ondate diverse di persone che arrivano e si affacciano al mondo della blockchain. La prima ondata con i prezzi super alti del 2017 sono entrate un certo tipologia di persone. Ora con gli NFT sono entrati un sacco di persone. Vedo su Instagram c'è un ragazzo che fa sostanzialmente video divertenti su Instagram e in tramezzo alle storie parlava di NFT, ma non perché era pagato da qualcuno e dovesse parlare di NFT, ma perché si vedeva proprio che ci credeva. E la cosa che mi fa strano è che noi che l'abbiamo studiata viviamo con la concezione di qualcosa che è immutabile, vediamo tutte queste caratteristiche idilliache che dovrebbe averci una blockchain, loro sostanzialmente stanno completamente astraendo da tutto, che è quello che succede normalmente con la tecnologia, no? È giusto che succeda questo, però fa strano il contrasto che loro in realtà, per loro NFT è una roba collezionabile, non è che è un qualcosa che è necessariamente unica, perché la cosa unica, se te sei all'interno di un sito, la puoi ricreare digitalmente, cioè metti un contatore, cioè associ una roba a un'altra e la fai. Però è interessante come sia passato fra la popolazione che l'NFT è sinonimo di collezionabile.
Magari questa non, è senza sapere nemmeno cosa c'è dietro, nel senso compri l'NFT ma non sai che effettivamente è una cosa... Cioè sai che è unico ma non sai perché.
Esatto.
Che ci sta, esatto. Anche, e ci sta. Ci sta perché magari ci in sta. Questo modo rendi più... cioè rendi la blockchain o comunque la tecnologia che c'è dietro questo NFT meno soggetta, meno... interessante per i soli addetti ai lavori, ecco, diciamola così.
Sì, sì. La cosa che ridico è che se te sei all'interno di un sito, poi questa cosa qui, buono, ci possiamo parlare anche visto un sacco, però se te sei all'interno di un sito, io mi iscrivo a Facebook, ok? Il mio account su Facebook è già unico, non è che mi serve una blockchain per giustificare che è unico. Cioè, quello che voglio dire è che all'interno di un ecosistema è facile garantire l'univocità di di un elemento digitale, perché serve magari all'azienda che sia unico. La cosa degli NFT è che è unico across everything, ok? Tra tutti i siti, tra tutte le piattaforme, quella roba su blockchain è univoca di per sé. Però questa cosa è che sfugge alle persone, no? Cioè, nel senso, loro sanno che è univoco, ma non sanno che è univoco magari across everything in qualche modo. E questa cosa mi fa un po' più sorridere.
Quindi, arrivati quasi alla fine dell'episodio, se vogliamo un po' fare un riassunto, andiamo un attimo a tirare le somme di quello che ci siamo detti. Abbiamo parlato di infanticidio di blockchain, abbiamo parlato del mining, dei vari problemi della blockchain, quindi della decentralizzazione, dei possibili attacchi e degli NFT. Se dovessimo tirare un po' le somme, facciamo un po' un riassunto, qual è, diciamo, quello che vogliamo dire, la conclusione alla fine di tutto questo discorso.
Che se tosta.
Eh sì, la conclusione secondo me è quella. Don't follow the hype. Questo secondo me è la cosa più carina. Cioè, boh, lo so, io. Secondo me le tecnologie vanno apprezzate, ma vanno apprezzate con rigore di logica. Quindi, blockchain purtroppo secondo me è stata troppo hypata per quello che c'è.
Vorrei andare a sentire gli episodi precedenti in cui parlavi della blockchain e vediamo come è cambiata l'opinione.
Lo sai che non lo so quanto è cambiata.
Non lo so.
Forse.
Da, secondo me questa linea l'abbiamo più o meno sempre tenuta.
Poi all'inizio forse un pochino meno. Forse da. Non lo so. Se vedi da quando siamo tornati dalla Silicon. Io comincio anche a avere dei dubbi dentro che ho dovuto
Però sai
coltivare
che è? È
per
che secondo
capire.
me conosci abbastanza bene la blockchain per vedere i limiti e l'hype, cosa che su altre tecnologie non vediamo mai uguale. Cioè, nel senso, probabilmente qualcun altro in un altro campo te lo sa di. Cioè, secondo me tutte le tecnologie
Sì.
hanno il loro hype, chi più, chi meno, chi in momenti diversi. Però non segui l'hype mi sembra la via.
Cioè, nel senso, anche lì dipende chi siete. Se sei quello con la tavola da surf che cavalca l'onda, va bene seguire l'hype, no? Se sei quello che è dentro, che cerca di fare i giochini dentro l'onda, è chiaro che sei la persona che viene travolta e non ne porta via niente, no? Quindi. Però ecco, direi questo. Se dovessi fare una startup, no? E che ha un valore, che offre un servizio, non. Why not metterci una tecnologia che in quel momento storico fa hype, in qualche modo? Cioè, eticamente sembra sbagliata come cosa.
Guarda, ecco, sta cosa è interessante, poi chiudiamo la puntata, però secondo me il fatto è seguire l'hype o cercare di utilizzare tecnologie magari più avanzate. Cioè, nel senso, secondo me noi anche per piacere nostro, scopriamo una nuova tecnologia, la proviamo, vediamo i limiti, le potenzialità, tendiamo a utilizzarla, magari perché ci fa piacere, semplicemente è un po' più innovativa. Non so se è seguire l'hype o sperare che quella roba diventi poi alla lunga uno standard. Per farti un esempio, perché utilizzavo un banalizzo, perché poi non è così. Perché utilizzava blockchain anziché un database? Magari in alcuni casi non c'è un motivo per cui utilizzare l'uno o l'altro. Poi magari tra un anno esce il metaverso e ti trovi che è tutto su blockchain e dici, oh, cazzo, è andata bene. Se utilizzavo il database, rimanevo lì. E a volte è una scommessa, non so, cioè, non so se segui l'hype.
Sì, è vero, in quel caso lì secondo me eri uno di quelli che si è ritrovato nel mischione dell'onda e per fortuna si era preparato verso una certa direzione che però è stata imposta da chi ha creato l'onda e che comunque non è necessariamente detto che giustifichi il fatto di utilizzare una blockchain al posto di un database, è che stai seguendo un
Secondo me di
trend in qualche
base tu devi
modo, no?
scegliere una tecnologia per le potenzialità, i limiti e il vantaggio che ti porta. Poi, al netto di quello, è chiaro che quando la vai a analizzare, cioè, ci sono altre 300 possibili scelte che potevi prendere e sarebbero andate bene comunque. Deve essere vantaggiosa dal momento in cui la scegli, ma se poi dopo a lungo termine ti porta dei vantaggi che la tecnologia invece attuale non ti porta, ben venga. Se non te li porta a lungo termine, se era vantaggiosa quando l'hai scelta, è comunque andata bene.
Sì, sì, no, l'unica cosa è che secondo me il vantaggioso non è semplicemente in termine tecnico, ma in termine anche di mercato, che possibilità ti dà all'interno del mercato, no? Nel senso, il dire che essere, utilizzare una tecnologia specifica ti permette magari di entrare in certe tipologie di bandi, in certe tipologie di cose, che magari ti permettono di far sfondare un po' il tuo servizio in qualche modo diverso. Sono molto pratico, nel senso
non lo so, perché secondo idealizzare... me quando in qualsiasi momento pensi a come facciamo questa cosa, no, secondo me non vai a pensare a... Ok, sì, sai che quella tecnologia c'ha dell'hype dietro, quindi sarà più facile... proporla, esatto, sarà più facile venderla, ma non vai a pensare sì, ok, rientro in questa cosa, no, rientro in quest'altra, cioè immagino che come prima cosa ti ci trovi, vai sul è però figo è io vero, la penso dal però, punto di vista tecnico, okay,
dal fatto vero. Che no, ti dico semplicemente che se di solito quando ti butti a fare una startup e sei giovane è perché poi e applichi quella tecnologia, non hai tutta questa dietro organizzazione del dire ah, utilizzo la blockchain per fare il bando, bla bla, ad esempio, no? Quello che voglio dire è che però quando sei un pochino più grande e magari ti sei fatto la tua esperienza, a questo punto hai la capacità di fare il ragionamento inverso e dire ok, questa tecnologia va, è una tecnologia su cui ci potrei investire dei soldi per 2 o 3 anni perché effettivamente qualcosa ci vedo, in che tipologie di trend rientro nel mercato,
però cioè, questo io secondo me è seguì l'hype, nel senso che invece al contrario del scegli una roba lato tecnico perché ti affascina e la provi e c'hai dei vantaggi, ok, se invece segui il cosa può pensare chi te dà il bando, cioè loro secondo me sono esattamente il centro dell'onda che poi se mangia, perché i soldi che mettono sul bando cambiano da oggi a domani e un anno vedi la blockchain, l'anno dopo non c'è più, l'anno dopo c'è l'IoT e l'anno dopo non c'è più, perché loro cambiano veramente come cambia il vento, cioè lo capisco, lo dici c'è senso secondo me.
Ora, il bando è una cosa piccola, no? È chiaro che è una cosa piccola il bando, però era per ma devi ingigantirlo e vedere
a livello mondiale chi butta i soldi, gli investitori sicuramente non cambiano come cambiano i bandi in Italia, assolutamente
sì, è vero, esatto, sì, quello sì, ci può stare.
Questa è una puntata, guarda, che secondo me è finita molto più in simpatia di quello che poteva finire,
tutto sì, l'avevate preparato, l'avevate presentata in maniera un po' più...
Però mi piaceva il sangue finale, non c'è stato, peccato.
Sì.
Sembrava più una guerra, ecco, da come l'avevate preparata.
No, no, è che chi poi si lancia troppo, il problema è che ha già perso. Quindi devi rimanere sempre un po' sull'edge, fare il vaghetto, perché poi nel privato in realtà so botte.
Bene, quindi siamo arrivati alla fine dell'episodio. Se l'argomento vi interessa, come abbiamo detto più volte, iscrivetevi alla Pointer Chat, trovate il link nelle note della puntata. E se volete ve lo rinomino, ve lo dico anche adesso, è chat.pointerpodcast.it. La Pointer Chat non l'abbiamo mai detto, ma vabbè, lo diciamo adesso, è su Telegram. Detto questo, possiamo penso concludere la puntata. Fateci sapere se vi è piaciuta e se volete magari altre puntate di questo tipo in cui possiamo fare una discussione su un argomento. Oggi è stata la blockchain, magari possiamo farlo anche su altri argomenti o magari possiamo trattare di nuovo questo argomento se vi è piaciuto sentir parlare di blockchain. Possiamo anche fare una cosa più introduttiva se preferite o più dettagliata. Quindi un saluto a tutti e ci sentiamo la settimana prossima.
Ciao.
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!